il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. In Ticino, su dell'11% le violenze fisiche, psichiche o sessuali, il bilancio della polizia sezione reati contro l'integrità fisica. I sistemi di difesa Patriot, gli Stati Uniti stanno aggirando lo stop ai pagamenti deciso da Berna, visti i ritardi nella consegna. Raccolta firme, Berna promuove un nuovo codice di condotta, obiettivo eliminare gli abusi e rafforzare la democrazia diretta. Latte contaminato dai PFAS nel cantone Appenzello, un terzo della produzione è toccata colpa dei fanghi da depurazione. Continua il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran sulla possibile tregua. Teheran valuta intanto una tassa per il passaggio nello stretto di Hormuz. Zero vittorie, zero gol in trasferta. I dati impietosi del Lugano contro lo Zurigo. Lions ormai a un passo dalla semifinale playoff. In Ticino nel 2025 ci sono stati più interventi della sezione dei reati contro l'integrità della persona né della polizia cantonale rispetto all'anno precedente. L'aumento è stato di quasi l'11%, come ha comunicato stamane la stessa polizia. Sotto questo cappello, sotto il concetto di reati contro l'integrità delle persone, si intendono tutte quelle azioni illecite che violano l'incolumità fisica, psichica o sessuale di un individuo. Ma guardiamo più da vicino le cifre con Nicola Lyon.
La sezione è stata attivata 878 volte contro le 793 dell'anno precedente. Per il suo responsabile, il commissario capo Sebastiano Ghisin, non c'è nulla di sorprendente. La tendenza al rialzo è nata ormai da alcuni anni e ad essa concorrono diverse variabili.
Le vittime sono sempre più pronte a denunciare quello che subiscono, questo grazie sicuramente anche alla prevenzione e comunque anche al cambio un po' della società. Un'altra variabile è il fatto che come sezione dal 2019 abbiamo assunto dei nuovi compiti, in questo caso parlo nello specifico di quello che sono i reati commessi da minorenni.
I reati commessi da minorenni sono stabili, benché il numero di inchieste per reati violenti perpetrati da loro abbia fatto registrare una frenata. È l'effetto del confronto con le cifre relative agli anni precedenti, gonfiate dall'inchiesta che ha condotto a perseguire una trentina di ragazzi che si erano mobilitati nella caccia dei pedofili nel Luganese. In generale aumentano anche i casi di violenza carnale, passati da 18 a 26, su cui ha influito molto probabilmente la recente revisione del codice penale, oggi fondata sul concetto di consenso. La crescita generalizzata dei casi non lascia indifferenti le autorità competenti.
La preoccupazione è più che altro sul fatto che questa crescita di sollecitazione in tutti i campi ci impone una priorizzazione degli interventi che potrebbe andare a scapito nell'immediato della presa a carico delle situazioni e dall'altro lato alla rinuncia di compiti, per esempio nell'ambito della prevenzione.
Prevenzione nelle scuole che è stata dimezzata. Chiediamo allora al commissario capo Sebastiano Ghisin un altro esempio della necessità di assegnare delle priorità.
Ci sono altre situazioni, adesso penso per esempio all'ambito dei maltrattamenti, dove magari quello che è il primo intervento di protezione per i minori coinvolti viene demandato, viene chiesta la collaborazione delle autorità regionali di protezione. Solo in secondo tempo c'è poi quello che è l'intervento e l'inchiesta penale.
Spostiamoci a Berna, c'è una nuova tappa nel tormentato percorso legato al riarmo dell'esercito svizzero. La notizia di oggi è che gli Stati Uniti stanno di fatto aggirando lo stop ai pagamenti per i missili di difesa terra-aria Patriot deciso da Berna dopo gli annunciati ritardi di consegna. Come? Beh, a Washington stanno semplicemente spostando i soldi versati dalla Svizzera per i caccia F-35 sui conti sul conto dei Patriot. Andiamo con ordine con Alessio Veronelli, corrispondente a Berna. Allora, si parla, partiamo da qui, da questi famosi sistemi Patriot.
Sì, missili per la difesa antiaerea di fabbricazione statunitense, ma che subiranno dei notevoli ritardi nella consegna. Si parla di anni, e questo per vari motivi, fra cui un riorientamento degli interessi di Washington, ad esempio, verso l'Ucraina. Fatto sta che la Confederazione riceverà molto dopo il previsto i propri missili e allora ha cercato di mettere pressione sugli Stati Uniti bloccando i pagamenti lo scorso mese di settembre. A livello contabile non c'è però stato alcun effetto, e questo perché negli Stati Uniti, per i governi stranieri, gli acquisti di armamenti vengono gestiti direttamente dal governo statunitense, che ha girato i soldi versati da Berna per gli aerei da combattimento F-35 sul conto Patriot.
Quindi un artificio contabile, diciamo così, ma tutto questo avviene in modo legale.
Beh, pare proprio di sì. I vertici dell'esercito elvetico volevano far pressione su Washington. Questo non ha funzionato, anche se...
Es war ein politisches Signal, dass wir nicht einverstanden sind mit den Lieferverzögerungen.
Abbiamo lanciato un segnale politico facendo capire che non siamo soddisfatti, ha detto il capo dell'armamento Urs Lohr. Perlomeno gli Stati Uniti sono ora più trasparenti sugli anni di ritardo. Il problema per le forze armate elvetiche non è però solo di tempi di consegna, ma da un lato finanziario, perché soldi destinati agli F-35 sono finiti ai Patriot, andando così a complicare la gestione dei fondi a disposizione per gli acquisti di armamenti già approvati. Dall'altro invece politico, perché aumenta il malcontento, dunque le pressioni di chi vuole bloccare o rivedere questi acquisti. E parlo di malcontento da sinistra, in fondo scontato, ma anche da destra.
E almeno uno di questi contratti, quello degli aerei da combattimento F-35, dovrà essere rinegoziato.
Sì, contratto che ha già fatto molto discutere per la questione del prezzo fisso o non fisso, che verosimilmente ora sarà modificato perché la Svizzera non vuole più, non potendo per rispetto della volontà popolare che prevede una spesa massima di 6 miliardi di franchi, non vuole più dunque acquistare 36 velivoli, ma meno 30, ha detto recentemente il responsabile della difesa Martin Pfister. Dunque, notizia confermata dall'Ufficio federale dell'armamento, il contratto deve essere modificato con piani di pagamento da adeguare. Per Arma Suisse non si tratta di rinegoziazioni di fondo, anche se di questi tempi il mancato rispetto di un contratto con gli Stati Uniti non sappiamo quali conseguenze possa avere.
Alessio Veronelli, corrispondente a Berna, quindi nuovi problemi per i principali progetti di armamento svizzeri, un grattacapo per il nuovo capo dell'esercito Benedikt Rose, che proprio oggi alla caserma di Thun sta facendo il suo primo bilancio a circa 3 mesi dall'entrata in funzione. Il nostro corrispondente Giampaolo Driussi l'ha avvicinato per chiedergli quanto sia preoccupato visto gli sviluppi di cui abbiamo appena parlato.
Sono preoccupato perché ancora non abbiamo una protezione sufficiente per la minaccia aerea. Quali siano poi i sistemi a disposizione resta da vedere. Per l'acquisto dei Patriot è responsabile Arma Suisse, l'ufficio dell'armamento. Sono loro a condurre le trattative. Il mio compito è raggiungere il massimo col materiale a disposizione.
Il capo dell'esercito, Benedikt Rose, che risentiremo questa sera in 6 di sera. Restiamo a Berna, garantire il massimo della trasparenza e della correttezza nel processo di raccolta firme per iniziative o referendum, ma questo mira il codice di condotta elaborato dalla Cancelleria federale, obiettivo eliminare gli abusi e le falsificazioni a cui si è assistito negli scorsi anni e tutelare in fondo la democrazia dal basso. Da Berna, Anna Valenti.
La falsificazione delle firme durante la raccolta per lanciare possibili iniziative e referendum è stato un fenomeno che ha tenuto molto occupata la Cancelleria federale, facendole dormire sonni decisamente poco tranquilli. Nel 2022 sporge la prima denuncia penale per sospette firme false raccolte per un'iniziativa popolare. Ma le denunce si sono moltiplicate. Nel 2024 sono diventate 2, 3, fino ad arrivare a 5 nel 2025. Un fenomeno spesso legato alle società che forniscono un servizio di raccolta pagamento per garantire a comitati non abbastanza grandi di raggiungere l'obiettivo. Dal 2024 però la Cancelleria federale ha introdotto misure di controllo più stringenti che hanno già dato risultati, spiega il cancelliere Victor Rossi. Nel 2024 la Cancelleria federale ha avuto a che fare con 30.000 firme false, nel 2025 sono state 5.000 e quest'anno ad oggi siamo a meno di 10 firme sospette. Il 2024, secondo il cancelliere, è stato l'apice. La speranza è che non si torni più a numeri alti. E il codice di comportamento redatto dalla Cancelleria federale va proprio in questa direzione. Chiama alla responsabilità tutti gli attori coinvolti nel processo di raccolta firme. L'adesione è volontaria, non ci sono vincoli giuridici, dunque nemmeno sanzioni in caso di violazioni. Tuttavia chi aderisce è tenuto al rispetto di regole severe. Le misure più importanti: chi firma deve sapere fin dall'inizio per quale oggetto si raccolgono le firme e da chi sono raccolte. Vietati argomenti ingannevoli, comportamenti aggressivi e indebite pressioni in caso di rifiuto. Altro importante pilastro per le società di raccolta firme a scopo di lucro, il codice impone che i loro sottoposti siano formati e riconoscibili negli spazi pubblici. Soprattutto è vietato il pagamento a firma raccolta. Si può stabilire un minimo, ma sostenibile, per non indurre comportamenti aggressivi. Infine, le liste devono essere tracciabili, devono riportare il nome e il logo del fornitore commerciale, l'identificativo dell'operatore, in modo da sapere sempre chi ha raccolto ciascuna firma. Ma se la raccolta firme va tutelata perché è il cuore della democrazia dal basso Svizzera, perché non rendere obbligatorio il codice di comportamento e non vietare le raccolte commerciali? Abbiamo discusso più volte di nuove misure legislative, sottolinea Victor Rossi, ma nell'ottobre 2025 il Parlamento non ha voluto creare le basi legali, ad esempio, per vietare la raccolta di firme commerciali. Il codice è una maniera di agire senza cambiare norme legislative, spiega. Tuttavia, se i numeri delle frodi tornano a crescere, il cancelliere auspica nuove misure concrete da parte del governo.
È un duro colpo per gli agricoltori appenzellesi. Nel latte prodotto da un terzo delle aziende sono state rinvenute elevate tracce di PFAS, le sostanze chimiche note come inquinanti eterni. Una contaminazione che per il cantone è però puntuale, da ricondurre ai fanghi da depurazione usati in passato come concimi. Ora si cercano soluzioni anche in vista dei possibili valori limite che potrebbero presto essere introdotti a livello svizzero. Gianluca Olgiati.
I primi risultati delle campagne di misurazione avviate da diversi cantoni danno un'immagine sorprendente. Elevate tracce di PFAS nel bucolico a Appenzello. Pochi casi isolati invece vengono segnalati stamattina dal canton Zurigo, dove quasi il 90% dei campioni di latte era a norma. Cosa succede invece in Appenzello esterno? Il cantone aveva invitato gli agricoltori a far testare il latte dopo un grave caso di contaminazione proveniente da tonnellate di schiuma antincendio riversate nell'ambiente nel vicino Canton San Gallo. Il risultato? 58 dei 169 campioni presentavano tracce di PFAS superiori a 0,02 microgrammi al chilo, ovvero il valore limite raccomandato dall'Unione Europea e che presto potrebbe diventare realtà anche in Svizzera. Non una contaminazione a tappeto, sottolinea il cantone, ma casi puntuali.
Die Austragung von Klärschlamm, was...
Chiara l'origine, secondo il consigliere di Stato Yves Noël Balmer. I fanghi di depurazione delle acque di scarico, che dagli anni Ottanta sono stati sparsi come concimi nei campi, una pratica vietata dal 2006, ma l'impatto di questi inquinanti eterni rimane. E allora che fare? Vietare la vendita di questo latte? Balmer invita a non prendere decisioni affrettate. Il cantone intende aiutare i contadini a identificare le cause, mangime, acqua, terreno, per molte aziende agricole una questione di sopravvivenza. Il presidente degli agricoltori appenzellesi, Beat Brunner, ai microfoni SRF chiama in causa la Confederazione. Servono aiuti e soluzioni fattibili per le aziende e servono in fretta. Valori limite vincolanti nell'Unione Europea potrebbero entrare in vigore già dal 2027.
Siamo alla guerra in Medio Oriente. In questi giorni molte le voci sui presunti passi avanti sul fronte diplomatico tra annunci e smentite di tregua vicina. Il presidente Donald Trump ieri sera ha ribadito che in realtà l'Iran sta negoziando, ma che ha paura di dirlo. Spunta anche la possibilità di introdurre un pedaggio sullo stretto di Hormuz. Gli aggiornamenti con Sofia Pelosi.
And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it. Because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us.
Ieri Donald Trump ha assicurato che nonostante le continue smentite, gli iraniani stanno negoziando, ma che hanno paura di dirlo perché temono di essere uccisi, non solo dagli statunitensi, ma anche dagli stessi iraniani. Così ha detto il presidente a un evento del Partito Repubblicano. Intanto oggi è emerso che il Parlamento iraniano starebbe cercando di far approvare una legge per introdurre una tassa sul transito delle navi e decidere quali far passare. Si tratterebbe di una mossa per ribadire il potere dell'Iran sullo stretto, cruciale per l'economia globale. Nel frattempo gli scontri continuano, con attacchi reciproci tra Israele e Iran, che colpiscono anche i paesi del Golfo. Due persone sono state uccise ad Abu Dhabi, colpite dai resti di un missile iraniano che era stato intercettato. Si registrano anche feriti e danni materiali.
Intanto da registrare un certo attivismo da parte cinese, stanno emergendo spiragli di pace sulla guerra in Medio Oriente, ha detto stamane il ministro degli esteri Wang Yi, che ha tenuto una serie di colloqui con i suoi omologhi di Iran, Egitto e Turchia. Da un lato Pechino sta sta compiendo sforzi diplomatici e al contempo sta cercando di sfruttare i suoi vantaggi sull'approvvigionamento energetico nei confronti dei vicini asiatici che si trovano in grave difficoltà. Allora di questo parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, quali sono le mosse diplomatiche della Cina in questa guerra e perché Pechino sostiene di essere fiduciosa sulla possibile fine del conflitto?
Sì, allora prima c'è stata la missione dell'inviato speciale cinese per il Medio Oriente, Zhai Jun, che ha incontrato un po' tutti i paesi del Golfo, e poi è entrato in azione il ministro degli esteri Wang Yi, che ha avuto una serie di colloqui con gli omologhi di Israele e Qatar prima, Emirati Arabi Uniti e Iran poi, per finire ieri con i ministri di Egitto e Turchia. E in questi ultimi colloqui Wang ha detto per la prima volta che sta emergendo un barlume di speranza per la pace. La Cina sostiene che sia gli Stati Uniti sia l'Iran avrebbero dato segnali di voler tornare a negoziare. Non è chiaro quanto siano concreti questi segnali, ma si tratta di una svolta retorica per Pechino, che sin qui si era limitata a criticare gli attacchi di Washington e Israele, dicendosi però contraria anche alle ritorsioni iraniane contro i paesi della regione. Sui media statali si sostiene che la Cina stia giocando quasi un ruolo di mediazione, grazie al fatto che è l'unico paese a parlare con tutte le parti in causa. Probabilmente a Pechino non dispiacerebbe la fine della guerra, visto l'impatto sui suoi interessi economici e diplomatici, magari con un accordo favorevole all'Iran o comunque senza che Washington assuma il controllo delle sue riserve energetiche.
Ecco, la Cina è più preparata di molti suoi vicini a contenere l'impatto della guerra sulle riserve energetiche. Altri paesi stanno risentendo delle conseguenze del conflitto molto di più. Pechino sta provando in qualche modo a sfruttare questo vantaggio, e se sì, come?
Sì, la Cina ha in effetti dei vantaggi, intanto perché le sue importazioni di petrolio dipendono per circa il 45% dal Medio Oriente, cifra che per Giappone e Corea del Sud supera il 90% e che nel caso delle Filippine arriva addirittura al 98%. Ecco, martedì le Filippine sono diventate il primo paese al mondo a dichiarare lo stato di emergenza energetica nazionale a causa della guerra. Il prezzo di diesel e benzina è più che raddoppiato e sono già esplose delle proteste contro il governo, e il presidente Marcos ha aperto a negoziati con Pechino per sfruttare le risorse energetiche del Mar Cinese meridionale. È una svolta piuttosto clamorosa, perché si tratta delle acque contese dove negli ultimi anni le tensioni tra i due paesi erano aumentate in modo esponenziale, con anche diversi incidenti. La crisi sembra però spingere Manila a un approccio più pragmatico, e la Cina potrebbe provare ad approfittarne per concessioni politiche anche altrove, tanto che nei giorni scorsi Pechino ha per esempio offerto stabilità energetica a Taiwan in cambio di passi verso la cosiddetta riunificazione pacifica.
Grazie Lorenzo Lamperti per queste spiegazioni. Torniamo a parlare ora dei guai giudiziari di Tariq Ramadan, l'islamologo, oggi 63enne, era stato già condannato in Svizzera in via definitiva per uno stupro compiuto nel 2008. Ieri Ramadan è stato condannato per fatti simili anche a Parigi al termine di un processo che si è tenuto in sua assenza. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
Le aveva conosciute via social, facendo valere laurea di personaggio pubblico e di specialista dell'Islam, influente e di successo, e dopo un breve corteggiamento virtuale aveva dato loro appuntamento in hotel, dove però Tariq Ramadan si è tramutato in uno stupratore violento e umiliante. Almeno questa è la versione che ha portato alla condanna dello svizzero ieri a Parigi, dopo la denuncia da parte di tre donne violentate tra il 2009 e il 2016 tra Lione e Parigi, fatti che Ramadan ha contestato pur non presentandosi in tribunale, rimanendo in Svizzera facendo valere problemi di salute che non sono stati confermati. La Corte di Parigi ha quindi esaminato le accuse a porte chiuse anche per ragioni di sicurezza sollevate da una delle vittime e ha comminato una pena all'altezza della gravità dei fatti, secondo la presidente del tribunale, che ha sottolineato che accettare un rapporto sessuale non significa sottomettersi a qualsiasi tipo di atto sessuale, come invece Ramadan ha imposto alle tre donne, che lo hanno descritto tanto cordiale e dolce nel corteggiamento quanto violento e prevaricatore una volta nella stanza dell'hotel. La sentenza di primo grado ha stabilito dunque per lo svizzero 18 anni di carcere, accompagnati da un mandato d'arresto, dalla privazione dei diritti civili, dall'interdizione definitiva dal territorio francese una volta scontata la pena, ma anche di pubblicare scritti o esporsi pubblicamente sui fatti contestati, oltre che l'obbligo di sottoporsi a cure. Una farsa per la difesa che prepara il ricorso.
Nuovi scossoni in Italia in seguito al referendum sulla giustizia. Notizia di pochi minuti fa, Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, è stato costretto a lasciare il suo ruolo. Nelle ultime ore era stata lanciata e conclusa una raccolta firma per sfiduciarlo all'interno del suo stesso partito di Forza Italia. Il suo posto sarà preso da Stefania Craxi. Dopo il risultato del referendum si è aperto un aspro confronto interno a Forza Italia. A sollecitare cambiamenti immediati sarebbe stata anche la famiglia Berlusconi. Restiamo in Italia con una prima assoluta. Ieri una donna di 55 anni è morta a casa sua a seguito dell'autosomministrazione di un farmaco letale tramite il dispositivo con comando oculare. La donna era affetta da sclerosi multipla e da 2 anni lottava per ottenere questa possibilità. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
Nessuno dovrebbe essere costretto a lottare così a lungo per ciò che dovrebbe essere garantito. È stato l'ultimo messaggio affidato all'associazione Luca Coscioni, che da anni si batte per la libera scelta in questo campo, della donna che ieri in Toscana ha potuto decidere la sua morte attraverso un comando oculare, ossia ha ordinato con gli occhi l'iniezione del farmaco letale. È il primissimo caso in Italia e la Toscana è l'unica regione con la Sardegna ad aver introdotto una legge regionale sul suicidio medicalmente assistito. La 55enne, che è stata chiamata Libera con un nome di fantasia, era affetta da tetraparesi spastica del corpo che le impediva qualsiasi movimento, compreso quello solitamente necessario per il suicidio assistito, cioè premere con la propria mano il tasto del macchinario. Aveva chiesto che il suo medico fosse autorizzato a farlo per lei, ma il giudice di Firenze aveva sollevato la questione della legittimità costituzionale per il prefigurarsi del reato di omicidio del consenziente previsto nel codice penale italiano. Dopodiché la Corte Costituzionale era intervenuta per verificare la situazione e dopo una trafila legale molto lunga e dopo le verifiche del caso, il Tribunale di Firenze aveva incaricato il Consiglio Nazionale delle Ricerche di costruire e testare il macchinario con comando oculare affinché Libera potesse utilizzarlo. È stato così, è successo ieri.
Lascio lo sport, una buona giornata.